שלום, אנחנו נמצאים בשיעור הכנה לקראת כנס קבלה עולמי ברומא, כולנו כאחד.
Шалом, читаем лекционы для преподавателей по конгрессу интернациональной для Рома, Италия. Su tutte le trasgressioni copierà l'amore. Si possono fare le domande nel nostro sito CapTV. L'argomento è molto speciale, dicevo. Come il nostro mondo, che c'è qualcosa un po', per quanto tentiamo, quando alle volte la gente discutono tra di loro, si conosce di più, e quindi la comunicazione tra di loro può essere più forte, senza sorprese, già, perché si conoscono meglio. Può essere che sì, può essere che no. Non è così nella spiritualità. La spiritualità è una regola, una legge, che non ci può essere uno senza l'altro. Nel nostro mondo ci troviamo tutti nel desiderio di ricevere, e nel desiderio di ricevere, diciamo, c'è un desiderio di ricevere e un desiderio di dare, perché c'è odio e amore in apparenza, e tutto si basa nel nostro ego solo nel desiderio di ricevere, anche in forma di amore e odio, in tutte le nostre forme. Tutto esce dal desiderio di ricevere, e lo facciamo in nome anche del nostro desiderio di ricevere. Pertanto questo mondo è tanto limitato, perché noi siamo limitati, i nostri vasi sono limitati. Non è così nel mondo spirituale. Lì si trova il desiderio spirituale, un'aggiunta di desiderio, un'aggiunta di forza, un'aggiunta tale che noi nemmeno possiamo descriverci cos'è. Sì? Però quando noi scopriamo, cominciamo a vedere che due forze ci devono essere, non come nel nostro mondo, ma ci devono essere l'una in contrasto con l'altra, insieme. Una testimonia sull'altra, pertanto non può essere che arriviamo a nessun buon fenomeno, inclinazione, influenza, anche amore, se rispetto a questo, rispetto a questa influenza, esattamente questo fenomeno diverso, che sia odio o amore, crimine, trasgressione. Pertanto la spiritualità esiste. Nella spiritualità esiste qualcosa al contrario di questo, e non può essere che si scopra qualcosa di buono se non dentro il fatto che precedentemente si rivela qualcosa di male. Il beneficio della luce sull'oscurità, questa è la regola. Pertanto noi non dobbiamo meravigliarci né impressionarci di tutti questi fenomeni che passiamo, diverse situazioni, eventi, quello che sia, perché sempre si rivelerà il male prima del bene, e precisamente dentro di questo male, difficoltà, oscurità, come studiamo, sarà la notte, sarà mattino, tutto questo sarà un giorno, così sarà. Quindi studieremo come su tutti i crimini e trasgressioni copra l'amore. Siamo nella terza lezione dell'Italia, e veramente dobbiamo scoprire questo crimine, e sopra di questo dopo la correzione. Non ci può essere correzione se non sappiamo cosa correggere, e la correzione stessa è il tema che porta dentro il metodo di come correggerlo. Balaslam, primo estratto, Shamati 34. È saputo che non c'è nessuna cosa che si riveli se non solo attraverso il suo opposto. Così come la luce esce dall'oscurità, e questo dice che precisamente da qualcosa, dal contrario, si può percepire l'esistenza dell'opposto. Pertanto è impossibile raggiungere qualcosa in completa chiarezza se non c'è qualcosa che c'è in parallelo a questo. Per esempio, è impossibile stimare, dire che è qualcosa di buono se manca il suo opposto, che punta al male. La stessa cosa succede con amarezza e dolcezza, amore e odio, fame e sazietà, sete e mancanza di sete, adesione e separazione. Risulta che è impossibile arrivare ad amare l'adesione prima di aver raggiunto l'odio della separazione. Io domanderei così, dice Rava, se non può rivelarsi il bene senza il male, la distinzione tra entrambi, come può rivelarsi il male senza il bene? Avanti. Che sia più vivo questo, fatelo un po' più vivace. Focus gruppo. Se non può rivelarsi il bene senza il male, come può rivelarsi il male senza il bene? È la stessa cosa, non importa che sia buono o cattivo, che sia il bene o il male. No, per me è la stessa cosa. Se non può rivelarsi il male senza il bene senza male, come potrà rivelarsi il male senza il bene? Ci deve essere anche il bene perché si riveli il male. È esattamente la luce che arriva e che elimina, che non sono pronti, quindi si rivela il male. La rivelazione del male ci dà questo. Non c'è differenza tra bene e male. In realtà è una forma che esiste. Dopo di tutto scopriamo una parte specifica e attraverso di questa si rivela la seconda parte e dopo il suo contrario. Sì, solamente c'è una sola luce. La luce non cambia, solamente le impressioni della luce. Scusate, e quindi è possibile dire che il male si rivela solo dentro il bene. Sono tutti stati che cambiano tra di loro. Il male si rivela solo quando c'è una richiesta del bene, quando gli amici vogliono unirsi insieme, che vogliono scoprire questo bene. Dentro di questo arriva l'influenza della luce e si rivela di più, si diventa bene dentro il bene, si rivela come male e così si avanza. Brava. Ossia da qui noi vediamo, da qua noi vediamo che ci deve essere occultamento, sì? Alle volte uno raggiunge il bene, altre volte si raggiunge il male e attraverso di questo si costruisce la creatura le sue impressioni di bene e male. E in comparazione? Come paragonare questi due? Come uguagliarli? Così la creatura si crea, si costruisce, si forma. Ok, avanti. Secondo estratto. Balasulam, la pace nel mondo. Tutto quello che c'è nella realtà, tanto il bene come il male, anche la cosa più cattiva e che danneggia di più nel mondo, ha diritto di esistere ed è proibito distruggerla e sradicarla completamente dal mondo. E solamente dobbiamo correggerla e portarla al bene. Un'altra volta. Tutto quello che c'è nella realtà, tanto il bene come il male, e incluso anche la cosa più cattiva e che danneggia nel mondo, ha diritto di esistere ed è proibito distruggerla e sradicarla completamente dal mondo, e solamente dobbiamo correggerla e portarla al bene. Rava, perché è proibito sradicarla e in che maniera possiamo distinguerla e correggerla? Per favore, avanti. Prima di tutto noi non correggiamo quello che è stato creato. Anche scritto, io ho creato la tendenza al male. Si costruisce in questa maniera perché noi la possiamo correggerla noi da soli. Penso questa stessa luce che il creatore ha creato Niente è stato creato semplicemente così. Sempre si inizia per qualcosa del suo contrario. E in cui si attira la luce che riforma. In cui c'è tutta la libera scelta dell'uomo. E quello che il creatore fa per svegliarlo. Dal creatore arriva solamente il bene all'uomo, solamente amore. E se uno tenta di distinguere lo stato, diciamo sta tirando fuori la questione dal creatore, e se uno non vuole distinguere, vuole comprovare che ha un trattamento verso il creatore, che è lui che ti illumina. Proibito significa impossibile. In apparenza, qualsiasi cosa che succede in realtà si fa attraverso la luce superiore. In realtà tutto è sotto una supervisione. Così che se così funziona, così è stato fatto. Questo ci porta alla situazione che qualsiasi cosa è un cambiamento interno che si realizza in noi. E a noi ci viene mostrato uno stato della correzione precisamente. Abbiamo proibito sradicare. Siamo in un solo sistema e io percepisco parte di questo. Io non posso distinguere nessuna parte, anche quando vengo a correggerlo. Non so cosa correggere esattamente. Ogni volta che entriamo più in profondità della creazione, tutto quello che devo correggere è la mia percezione, la maniera in cui percepisco che mi è stata data in maniera descomposta e portarla al bene. Questo è quello che devo fare. Non devo distruggerla, non voglio proibire niente. Semplicemente stare con gli amici, perché questo cambiamento di percezione della realtà. Terzo stato, l'ikotezzo. Pace. La principale nella pace è connettere le opposti, due opposti. E pertanto che non ti spaventi l'idea che se vedi una persona che ha un'opinione opposta completamente alla tua e ti sembra che è impossibile mantenere la pace con lui, e anche quando vedi due persone che sono opposte completamente, non dire che è impossibile che ci sia tra loro pace, perché al contrario, questa è l'essenza della pace, cercare la pace tra due opposti. Domanda: qual è il beneficio che noi precisamente ci troviamo obbligati a fare la pace tra due opposti? Cosa significa pace tra due opposti, due opposizioni? Per favore, come due opposizioni o opposti possono completarsi uno con l'altro? Pace viene dalla parola completezza, pienitudine, completezza. Come possono non neutralizzarsi così come lo fanno il positivo e il negativo, ma invece risaltarsi, aiutarsi? Per favore. Poco scrupolo. È una domanda che noi nel nostro stato non possiamo rispondere in assoluto. Mi sembra che in ogni livello è impossibile comprendere due opposte che si trovano in uno stato preciso e possono completarsi, però in apparenza così succede nel nostro mondo. Diciamo giorno e notte che si connettono insieme, giorno e notte, in un giorno. Questi due opposti possono andare insieme con il nostro sistema, nello stesso istante. È qualcosa che è difficile percepire, specialmente quando si parla del sentimento dell'uomo. In realtà è quello che dobbiamo fare. Con tutta la rottura, quello che mi sembra che non ha relazione, queste questioni che arrivano al contrario, ritornare questo allo stato completo, pieno. Tutte le parti sono di un solo sistema e tutte si trovano in opposizione e distinte, però tra di loro si rivela la forza. Il beneficio di questo è che stiamo connettendo due opposte e attraverso di questo, in questo c'è la linea di mezzo che noi non annulliamo, non cerchiamo di annullare nessuno stato, solamente la luce può fare questo e chiediamo alla luce che possiamo elevarci sopra di queste due, sopra. No, forse prima di questo ci sono domande? Domanda. La mia domanda è: come due opposti possono connettersi insieme? Questo è impossibile capire. Forse si parla di sensazione, io parlo di amare e odiare. Tu puoi arrivare a concessioni in questo mondo, quindi tu fai con questo un mescolamento e non viene fuori da questo niente, noi lo sappiamo questo. Non è così se si trova un terzo, per esempio il creatore. Solamente con il creatore due opposti potranno precisamente completarsi, perché i due vogliono aderirsi a questo buono e benevolente, nel quale ognuno dice che non ci può essere qualcosa opposto a lui. È così che si arrivi al terzo che decide tra i due. Solamente quando si raggiunge il creatore come la forza, la linea di mezzo che si trova di fronte a loro, sopra di loro, questo è. Per questo solamente nell'adesione a un livello superiore le due forze che si rivelano nel piano inferiore potranno in tal maniera arrivare al completamento. Quindi come il superiore sa, solamente nel superiore si connettono. Quando loro scendono al loro livello precedente, di nuovo si trovano in separazione, opposti. Sì, chi voleva fare domande lì dietro? Domanda. Ci scrivono che dobbiamo correggere. Diciamo che è il creatore quello che corregge. Sì, diceva, però tutto attraverso il mano, questa è la tua correzione. Il nostro compito è trovare il problema, trovarlo in questa lunga ricerca e poter così arrivare alla completezza. Però noi diciamo la correzione da soli non possiamo farla, diciamo così. Domanda: l'intenzione e il desiderio di ricevere con il fine di ricevere è qualcosa che si trova nella realtà del mondo? Desiderio di ricevere con il fine di ricevere? Sì, con il fine di ricevere. Cosa vuol dire nella realtà? Domanda. Io domando così. È scritto che qualsiasi cosa che c'è nella realtà non dobbiamo cancellarlo. Però alle volte diciamo l'intenzione di ricevere con il fine di ricevere, sì, dobbiamo cancellarla. Allora dice no. Noi dobbiamo utilizzarla correttamente, non cancellarla. Utilizzarla correttamente con il fine di ricevere, domandano. Allora, con questo tu formi con il fine di dare. Che altro? Sì? Rapidamente. Domanda. Diciamo che su tutti i crimini coprirà l'amore. Cosa vuol dire quindi dare? Cos'è l'opposto di con il fine di dare? Allora, è difficile spiegarlo, tu hai ragione, perché Hafez Hesed dipende da come noi comprendiamo cos'è Hafez Hesed. C'è Hafez Hesed in Kedushah e anche in Klippah. Non mi importa di niente, lasciatemi stare, allontanatevi. Questo anche è Hafez Hesed, capisci? Neutrale. Se ci sono paesi, ci sono poi persone così, è il loro carattere, neutrali. Quindi cos'è Hafez Hesed? Che lui si tira verso l'adesione al creatore non ha forza per questo, o che vede che va bene, però è una cosa minima, che mi sento bene così, che è bene che sto così, da parte dell'ego o da parte del desiderio di dare, perché si trova in Hafez Hesed. Sì? Avanti, basta? Bene. Una domanda dal Giappone: cos'è esattamente coprire il male con l'amore, e come copriamo i peccati e le trasgressioni? Rav, si copre il male e le trasgressioni con l'amore, perché su tutte le trasgressioni coprirà l'amore, ossia che noi non correggiamo questo male, non ci dirigiamo a lui, non andiamo verso di lui in assoluto, come ci scrive Rabash, che solamente all'odio del male dobbiamo arrivare e non all'annullamento del male. Il male ci porta un nuovo trattamento verso il male, ossia coprirlo con l'amore, con il bene, ed è esattamente quello che il male ci dà, tutti questi discernimenti. In accordo a questo dobbiamo arrivare al bene, perché nel bene, ossia nel creatore, non abbiamo grandi discernimenti, è la luce, e quindi su tutti i crimini coprirà l'amore, ossia c'è una coperta che ha diverse forme del male. Nel male c'è un sacco di discernimento, perché è la tua natura, tu devi solo preoccuparti di coprirlo con il bene, sì? E quindi questo ha una forma. Perché il creatore si occulta? Non è occulto, non c'è niente da occultare, ma solo non c'è la forma che su di lei si possa vestire e mostrarsi. Come una lacca o una pittura che hai una superficie, e su di lei tu dovrai pitturare, e quindi questo è quello che succede. Se non c'è una coperta, non c'è la superficie, non c'è niente da cui pitturare, ossia su tutti i crimini coprire l'amore. Abbiamo bisogno esattamente di tutti i crimini che ci danno la forma, la sinistra ci dà la forma e la destra copre. Questo è il tema della rivelazione del creatore alle creature, sì? Allora, perché ci troviamo in qualche tappa di pace nel workshop? Tu ci puoi dare qualche tipo di relazione rispetto al workshop, di come è possibile utilizzarlo nella migliore maniera? Rav, ci troviamo nel cammino, non posso dire che quale trattamento ci vuole nel workshop. Adesso stiamo parlando tutti insieme, ci sono persone che non hanno forze, che non parlano tanto, altri che parlano con la metà della bocca. Se le persone non capiscono che le persone con cui tutto il tempo sto parlando è la mia impressione, che voglio dare tutto il tempo alla decina, e non mi importa in che maniera è la dazione, il principio è che io voglio dare, voglio donare, ascolto qualcuno, non importa, io sto dando, sto pensando a loro, io dimostro a loro, questo è quello che stiamo facendo. E quindi il parlare, la parola in comune, dà a ognuno così il potere di partecipare. Può essere che noi scendiamo da questo esercizio, avremo un altro esercizio, sì? E nel frattempo, per quanto è possibile, con tutta l'anima cerchiamo di passare questi esercizi, sì? E quindi abbiamo chiaro, l'avremo chiaro. Se non sappiamo di cosa rispondere, di cosa parliamo? Parliamo di tutte le possibilità che ci possono essere, sì? Dille, non importa cosa, semplicemente parlare. Comincia a dire qualsiasi cosa. Parole che non hanno nessun significato, né sensazione, tu cerca di rispondere, ripassi la domanda fino a che hai chiara la risposta. passala in diverse maniere, prendela una frase, rimetterla all'inizio, metterla alla fine, ossia cerca di masticarla, così comincerai a capire di cosa stanno parlando e forse avrai una risposta con questo. Questo è il primo consiglio, va bene? Sì, avanti, continuiamo. Quarto estratto, zohar per tutti, Acharei Mot. Quanto bello e piacevole che siano i fratelli seduti anche insieme. Questi sono gli amici quando sono seduti insieme e non si separano uno dall'altro. All'inizio sembrano persone che stanno facendo la guerra, che vogliono uccidersi tra di loro, e dopo ritornano ad essere nell'amore fraterno. Il Creatore dice su di loro: che bello e piacevole è che siano i fratelli seduti anche insieme. La parola anche vuole includere in loro anche la Shekinah. E non solo questo, ma che il Creatore ascolta le loro parole e riceve contentezza e si felicita con loro. 5. È stato 5. Rabash, fatti un Rav e comprati un amico. Le persone che si sono accordati di unirsi in un solo gruppo, di dedicarsi all'amore degli amici, è perché in ognuna di loro sentono che entrambe hanno un solo desiderio, che possano unire la loro opinione per conseguire la forza dell'amore al prossimo. Dato che si sa il detto dei saggi che hanno detto: così come i loro volti non sono uguali tra di loro, così nemmeno le loro opinioni sono uguali tra di loro. Per questo, quelle persone che si sono accordate di unirsi in un solo gruppo hanno capito che non c'è tra di loro tanta differenza di idee e c'è una necessità di amore al prossimo. E per questo ognuno è capace di fare rinunce a favore del prossimo e quindi possono unirsi. Rav, perché non possiamo unirci? Non possono unirsi due qualità simili, ma precisamente due qualità opposte che si trovano da una parte in odio tra di loro e d'altra parte precisamente loro possono completarsi una con l'altra? Cosa succede qui? Se noi così ci avviciniamo a capire, cos'è che succede qui? Cosa succede? Devo io trovarmi opposto al mio prossimo perché possiamo connetterci? Positivo e negativo, sì? Come un magnete. Si sente molto forte questo, sì? Sud e nord, questi due poli. Questo è che precisamente vogliono connettersi, sì? E se questi due sono positivi o i due sono negativi, allora si respingono tra di loro, sì? Da una parte. E d'altra parte noi parliamo dell'uguaglianza di forma. Quindi come se c'è un'uguaglianza di forma tra positivo e positivo non si uniscono precisamente, ma si rifiutano, si respingono uno all'altro? Si capisce? Spiegatemi quindi come funziona questa legge, questa regola di connessione tra cose opposte? Se sono opposte, sì? In cosa precisamente si completano uno con l'altra? Perché le cose che sono simili tra di loro si rifiutano tra di loro? Si respingono tra di loro? Cosa è successo qui di colpo con tutti questi principi, con tutto questo principio della Kabbalah? Per favore. Domanda: perché non possono unirsi due qualità simili ma precisamente due qualità opposte? Non so, è molto strano. Tutto il tempo diciamo che dobbiamo arrivare all'uguaglianza di forma. Uguaglianza vuol dire due cose che arrivano allo stesso scopo, diciamo. com'è che due cose opposte si uniscono? Allora, può essere che per il fatto che sono opposte, diciamo, siamo obbligati sopra la ragione di superarci in qualche maniera, non lo so. La connessione è solamente in un terzo ente, in un terzo che ha creato tutte queste questioni opposte. Se queste due cose sono simili, però ognuna ha desiderio di essere lui, di essere se stesso, loro giustamente non possono essere unite e pertanto possono unirsi solamente attraverso un terzo fattore. Semplicemente quando ci sono due qualità opposte ci aiuta a dirigerci al creatore. Quando le qualità sono simili, non si è capito quello che ha detto l'amico, noi possiamo dirigerci a qualcosa di superiore, alla forza superiore, che lui faccia la pace e lui connetterà, e questo è solamente un aiuto che ci viene a noi per avanzare. Due qualità che sono simili una con l'altra, non si esige connessione, tutto va in accordo all'uguaglianza di forma. Nella spiritualità, due cose che sono vicine, questo avvicinamento si misura in accordo a qualità. Se ci sono due cose che sono, simili, non dobbiamo connetterle, già sono connesse in qualche maniera, e la connessione si esige solamente quando c'è una differenza, e quindi è possibile ricevere questa terza forza che il creatore e lui connetterà. Bisogna dire che noi ci uniamo nel creatore, nella qualità di reazione, noi possiamo esigere soltanto se sentiamo questo contrasto tra i due. E allora abbiamo la possibilità di chiedere la forza superiore che completi, che la nostra forma completa sia di amore. In qualità simili non possono unirsi perché non può venire una linea media che unisce tra i due, ma viene dalla parte della decina questo, che ci troviamo nell'odio che si rivela, e l'altro che vogliamo essere in amore. Attraverso di questo possiamo arrivare al creatore. 6 è stato 6, Rabash 1, il tema dell'amore degli amici. 6 amore degli amici, il discernimento dell'amore. La regola è che vogliamo vedere precisamente il merito dell'amico e non il suo difetto. Da questo risulta che se uno vede qualche difetto nell'amico, è segno che il difetto non è nel suo amico ma in se stesso, ossia che uno ha influenzato l'amore dell'amico e per questo vede la differenza del suo amico. Per questo adesso deve fare in modo non che il suo amico si corregga, ma che lui stesso ha bisogno di correzione. E da questo risulta che uno non deve fare che il suo amico riceva la correzione dei suoi difetti, ma che uno ha bisogno della correzione del danno che ha provocato nell'amore degli amici, e quando si corregge allora verrà solamente il merito del suo amico e non il suo difetto, la sua mancanza. Allora, e quindi perché mi serve tutto il mondo? Per favore, come è scritto? Tutto il mondo è perché io lo utilizzi. Allora, perché mi serve tutto questo mondo? Per favore. Lo scopo è tornare alla connessione con il creatore, quindi tutto il mondo viene a darmi un servizio che mi presenta adesso un pezzo di desiderio che con lui io devo lavorare, sforzarmi, allenarmi per la connessione con il Creatore. Dopo di tutto quello che succede qui, che c'è un punto nel cuore che deve ritornare alla sua origine, gli si mette davanti un desiderio perché entri in connessione, in relazione con il Creatore. Perché viene, mi serve tutto il mondo, esattamente cosa ci scrive Bala Sulam. Rispetto al prossimo io vedo azioni, le mie azioni del prossimo sono parte di me tutto questo, e posso portare alla correzione le mie parti, il mio vaso, e con questo posso portare contentezza al Creatore. Rav, io devo essere tutto il tempo diretto a vedere questi peccati o trasgressioni? Dove sono i miei peccati? Ossia che vedo mancanze, difetti in tutto, in qualsiasi cosa, in tutto il mondo, e quindi dentro di questo io ho il potere di correggere la mia relazione, il mio trattamento verso di loro, o riunire tutte queste mancanze, difetti del mondo, e dire che non c'è niente a parte che lui, ossia correggere la mia relazione con lui, che lui è buono e benevolente. Io mi trovo quindi con tutto il tempo con il potere di correzione e avvicinamento, va bene? Non ci sono domande? Cosa succede lì? Forse è una domanda stupida, però. Come si sistema questo che noi cerchiamo tutto il tempo il bene? Dove esattamente c'è il punto di critica qui? No, tutto il tempo si rivela il tempo della critica, e questo è perché io posso attribuire questo al Creatore, che attraverso il mondo degli amici, di tutto questo immagine, di tutto questo teatro che mi stanno facendo vedere, cosa devo io correggere per avvicinarmi a lui. Ma si risveglia da solo e lui mi porta al bene o al contrario? Il punto di critica, questa negazione, si rivela da sola, tutta la critica. Sì, giustamente, si rivela solo, chiaro. Io non invito il male, questo che quello che volevi dire, non come ti succede. Io tutto il tempo preferisco il bene, per questo mi riferisco, mi avvicino al Creatore, e mi si rivela tutto il tempo il male. Domanda, io spero che si risveglino, pensa al bene e vedrai quanto male si rivelerà. Passa il microfono a un altro amico. Quando diciamo che tutto il mondo è stato fatto al servizio della decina, sì, può essere anche più della decina, questo dopo però, diciamo sì che è la decina. Bene, avanti. 7, stato 7, Rabash 1, l'articolo sull'importanza degli amici. 17. Come può uno considerare il suo amico maggiore di se stesso dal momento che vede che uno ha virtù più grandi di quelle del suo amico, ossia che ha più talento, ha qualità migliori nella propria natura? E questo si può comprendere in due modi. A. Che uno si disimpegna con la fede sopra la ragione, che dal momento che lo ha scelto come amico già lo guarda sopra la ragione. B. È più naturale, ossia dentro la ragione, già che è stato deciso di accettarlo come amico e si sforza per amarlo. È la natura dell'amore, che uno non veda altro che cose positive, e nonostante l'amico ha cose negative, uno non le vede. Come è scritto, l'amore coprirà tutte le trasgressioni. Estratto numero 8. Cosa esige dalla riunione degli amici? il tema dell'amore degli amici che si forma in base all'amore al prossimo, per il quale si arriva all'amore al creatore, è il contrario di quello che si instilla nell'amore degli amici. Questo significa che il tema dell'amore al prossimo non vuol dire che gli amici mi amino a me, ma che io devo amare gli amici. Quindi non importa che l'amico parli di calunnie, che sicuramente uno odia, ma uno deve comprare l'amore dell'amico a causa dell'amore al prossimo. Questa persona ha bisogno della correzione per amare l'altro. E per questo, quando uno fa lo sforzo e lo giudica nella bilancia dei meriti, è una zegula, virtù, che mediante lo sforzo che uno fa, attraverso di questo c'è un risveglio dal basso e gli si dà dall'alto il potere che con questo lui potrà amare tutti senza nessuna eccezione. Allora, però devo stare attento, non semplicemente di vedere il bene degli amici, questo non va bene, ma io devo vedere tutte queste imperfezioni che il creatore mi mostra attraverso l'amico, per io potermi correggere, per poter vedere apostolo precisamente qualità buone. Ossia, quello che io vedo nell'amico sono le mie qualità scomposte e io devo correggerle fino a che io vedo in lui le buone qualità in lui. Pertanto, solamente coprire con amore è come un amor cieco e questo non va bene. Questo è chiaro? No. Quindi cosa devo correggere? Cosa fare in questa tappa? In questa tappa io devo vedere che quello che io vedo in generale è il creatore che mi sta facendo vedere attraverso questo teatro, attraverso degli amici, mi mostra i miei difetti, imperfezioni. E quindi in che maniera? Nel fatto che io vedo difetti fuori. Sì, che fuori si trovano i difetti, e questo sono io, e quindi io devo correggere questo fino a che io veda che tutto il mondo si trova nel termine della correzione. Esattamente questa è la domanda. Cosa significa correggermi? Chiedere, dice Rav, chiedere che abbiamo la forza del creatore, che questa possa influenzarmi. Questo significa correggere. Elevar man, cosa abbiamo di più? Cos'altro abbiamo? Solamente preghiera. È stata data la Torah a quelli che mangiano man, non abbiamo nessun'altra cosa, perché in questa richiesta tu hai discernimenti già, tu ti dirigi alla luce, che ci sia qualche amore senza nessuna forma né colore, solo forza, semplicemente a questa forza tu chiedi di fare un'azione diretta, che tu hai un'azione specifica. Toronto. Sì, rispetto a questa domanda che abbiamo avuto, come posso sapere che veramente posso agire in forma di correzione? Con questo tu puoi fare un cambiamento nella tua relazione con l'amico e arrivare ad una connessione, e attraverso di lui, di questo, alla decina. La connessione nella decina deve essere come lo stato corretto. Tutto si concentra nella decina. Va bene? Avanti. Siamo nel stato 9. cosa esige dalla riunione degli amici. Com'è possibile giudicare favorevolmente l'amico nel momento che la mente gli indica che il suo amico lo odia? Quindi, se è così, cosa uno deve dirsi a se stesso? Perché deve arrendersi davanti al suo amico? La risposta è dovuta al fatto che uno vuole arrivare all'adesione con il creatore, chiamata equivalenza di forma, ossia non pensare al proprio beneficio, allora deve annullare la sua opinione, la sua persona, scusate, e la vita intera, che tutto sia a beneficio del prossimo per raggiungere l'amore al creatore. D'altra parte, questo è il luogo dove può dire che qualsiasi cosa che fa è senza nessun interesse proprio, già che la ragione gli esige che gli amici lo debbano amare. Però uno si sovrappone alla sua ragione e va sopra la ragione e dice: non vale la pena vivere per me. Domande? Sì. Sergei da Dnepr domanda: se non c'è rivelazione di odio nell'amico, significa che il gruppo non avanza? Sì, dice Rav. E cos'è questo stato senza odio? Rav: non c'è, il gruppo non può avanzare. Quanto luogo l'odio si rivela più, sempre più, e si rivela e si corregge e si rivela di nuovo senza fine, fino al termine della correzione, fino al termine della fine della correzione. Senza di questo non c'è avanzamento. Che Dio non voglia che noi ci trattiamo con guanti di seta qui, ognuno, che ognuno si tenga dentro tutto. Allora è meglio che si vada in un'altra società con gli inglesi, che gli piace questa, no, gli piacciono queste sculture, queste statue. Noi, il nostro gruppo nella decina, da un principio abbiamo fatto il patto che noi ci misuriamo e sopportiamo tutte queste difficoltà che arriveranno, e quindi speriamo che si rivelino. Sì, sì, Dudi. L'odio è un nome generale che viene da dentro il desiderio di ricevere. L'uomo può essere, l'odio può essere: ma io non apprezzo qualcosa nell'amico. Anche è chiamato odio, una parte dell'odio, sì. Odio è un nome generale di questa forza opposta alla connessione. Ed è una forza opposta della connessione, ma nessuno ha una trasgressione rispetto all'amico. Io vedo qualcosa dell'odio nell'amico. Dico, e cosa vuol dire con questo? No, io devo lavorare dentro di me. Cosa devo dire? No, tu hai detto che ognuno sta attento a questo da solo, come gli inglesi. No, 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 dice Rav. No, 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 questa è un'altra cosa. Io, diciamo, su qualsiasi cosa devo scoprire l'odio, in base a quanto io lo odio, quanto non lo apprezzo, quanto non lo accetto. Vedo qualcosa di sgradevole, che non è bello, per cosa, eh? Per cosa? Ma io devo correggermi. Questo è tutto. Su tutte queste cose, noi, ossia, noi non. Non dobbiamo risaltare più di quanto si riveli. Lo copro in silenzio, però quando vengono queste cose io devo mostrare all'amico amore. L'amore deve essere mostrato all'esterno, sì? Io non capisco quando tu dici: smettete di stare con i guanti di seta. Questo rispetto a me, che sia chiaro, rispetto a me stesso, che io non nascondo a me stesso quanto io non apprezzo l'uno e l'altro. Non nascondo a me che viene dal creatore, non nascondo da me che a me che mi corregga rispetto a questa relazione. Però quando io arrivo invece dall'odio all'amore, Sì, gli mostro questo gruppo e gli amici. Questo è un obbligo? Negativo? No, positivo sì. Sì. Edward Ashton domanda. Chiedere di vedere un amico corretto non è una richiesta per me? Io devo correggermi a me, giustamente, non devo correggere l'amico. È per la mia correzione, certo, è chiaro, correzione, è chiaro. Zicca, avanti rapidamente. Cosa fare se la persona gode dell'odio? Gode dell'odio, diceva. Molto bene, va bene. Non ho niente da dirvi. È che ancora non è arrivato allo stato che riconosce che lo scopo della creazione è l'amore. Devi leggere più di questo, parlare di questo. Si deve cercare questo per potersi convincere. Bisogna fare workshop sullo scopo della creazione, che è amore. Forse alle volte si descrive un malessere in una connessione corporea, alle volte, però in realtà l'amore, noi ci connettiamo nel creatore con l'amore. Io non posso connettermi nel creatore se non mi sono connesso prima di tutto con la decina, e dentro la decina con questo io mi connetto al creatore. È un processo. Quindi come si descrive questo processo? Amico, quando io sento che c'è odio, devo pregare il creatore di correggermi, di correggere questo? Sì, dice Rav, qualsiasi cosa che ci fa avanzare verso lo scopo, lui dovrà pregare il creatore. Dall'Australia domandano: se c'è odio tra gli amici, come si può chiedere per loro? Odio agli amici, cosa significa odio? Io credo che si riferisca che se io vedo un mio amico e c'è qualcuno che lo odia dentro di lui, nel gruppo, come? Non è chiara la domanda. Bene, si prega, dice Rav, bisogna pregare, questa è la cosa più sicura che c'è. Si chiede al creatore che corregga questo stato, che quando io vedo che qualcuno odia qualcuno, sì, in qualche maniera la correzione sarà in me. Avanti. Estratto 10, scritti di Rabash, lettera 40. Mediante la frizione dei cuori, anche se sono i più duri, ognuno produce dalle pareti del proprio cuore un calore. Questo calore produce scintille di amore, fino a che si forma da questo il vestito d'amore, e entrambi si coprono con lo stesso mantello, ossia che l'unico amore li avvolge e entrambi, perché si sa che l'advekut, l'adesione, connette due cose in una, e nel momento che comincia a sentire l'amore dell'amico, immediatamente risveglia in uno la regalia e il piacere, perché è una regola. Tutte le novità ci fanno felici, e il fatto che l'amico lo ami è una novità per lui, perché uno sa sempre che si preoccupa solo per il suo proprio benessere, però nello scoprire che il suo amico si preoccupa per lui, questo risveglia in lui una gioia incommensurabile, già che non può più preoccuparsi per se stesso. Ossia, il fatto che io mostro l'amore agli amici, questo ci porta a una grande allegria, a gioia incommensurabile, e io non potrò essere tranquillo nell'espressione del mio amore a loro. È chiaro? Domande rispetto a questo? Ve lo voglio ripetere un'altra volta. Fino a che io, nella mia espressione di amore a loro, i miei amici, non arrivo ancora a questo che loro irrompe, in loro irrompe la gioia, felicità dentro il mio amore verso di loro, io non mi tranquillizzo. non starò tranquillo. Va bene? Questo è quello che ci stanno scrivendo qui. Sihanoch. Sì, è quello che ci scrivono, chiaro. Però realizzare questo è un'altra cosa. E se no, no. Non è una risposta che sia accettabile. Come si prende questo? Come si inizia a realizzare? Che uno si preoccupa, uno comincia a preoccuparsi che tutto il tempo sia contento di te, che sia felice, che senta una relazione di amore da te a loro. Questo è sì, il nostro lavoro tra odio e amore, che da questo ognuno può capire cos'è sentire, è qualcosa della cosa più profonda che ci sia, anche la cosa più semplice che c'è. Sì, però come so io che sensazione ho di quello che loro sentono? Non so quello che loro sentono, io devo esprimere il mio amore e basta, il mio amore, amore, tu questo è tutto, esprimere amore e il risultato è che loro sentiranno, capiranno, che loro vivranno in questo, loro si gonfieranno con questi, si gonfieranno con questo. Io devo vedere di questo qualcosa, tu devi vedere in questo in loro allegria, felicità, domanda. E questo è il punto di critica, se sono contenti o no. Chiaro che sì, dice Toronto. Allora, una domanda rispetto in riferimento all'odio. Quando l'odio viene agli amici, è veramente un fuoco dentro uno che uno si sente in questo momento solo l'odio. Come non disperdere questo tempo e veramente capire e riconoscere questo invito che uno deve coprire questo con l'amore, che è un momento valido precisamente. Come non disperdere il tempo e sentire che è uno stato anche di lavoro? Solamente attraverso il patto, dice Rav. Se io entro in qualche sensazione negativa, allora mi trovo in lei fino a che io riceva la coscienza, la comprensione, la sensazione che tutto questo mi è stato dato perché io mi corregga. Come io potrò arrivare a questo? Solamente attraverso che nella società dove io mi trovo c'è un'inclinazione così, sì? C'è una base che noi avanziamo è per scoprire il male in diversi livelli tra di noi e per arrivarsi sopra questo male al bene. Questo è il nostro cammino. Su tutti i crimini coprirà l'amore. Non c'è qui niente a parte questo. Fino a che io arriverò allo stato dove tutto il tempo sono contento e gli mostro gli amici quanto li amo, gli elevo lo stato d'animo, fino a che io non faccio questo in maniera costante, per quanto possibile, fuori le diverse cadute, timori che sicuramente succederanno, io non mi fermo, non riposo. Adesso, se cose cattive si trovano dentro questa reshimot di rottura di Dhamma Rishon, anche se ho raggiunto un buono stato d'azione, amore, immediatamente si rivela qualcosa di male, questa è la nuova reshimot in me della rottura generale della Dhamma Rishon. E quindi, precisamente quando mi trovo in questo cattivo stato, non mi si rivela qualcosa di buono, ma io devo ricevere dalla società, attraverso la garanzia, attraverso il Brit, il patto, aiuto, tale che sì, io saprò che mi trovo in male, in critica e odio, e io devo correggere tutto questo. è solamente attraverso la società. Io non mi trovo nel tempo che mi trovo odiando, e io non sto con la decina, io sento che tutto è odio, sì, è la mia critica, e pertanto si trova il tema del Brit Melach, il patto del sale, come voi vi ricordate. Abbiamo nel punto numero 11, sì, allora leggilo, Rabash 3, il patto del sale. Sacrificherai sale su ogni sacrificio, che è il patto del sale, che è il patto contro la ragione, perché mentre che uno prende cose buone dall'amico, loro devono fare un patto. Il tema del patto si abbisogna precisamente quando ognuno ha lamentele richieste all'altro, e possono quindi essere in uno stato di arrabbiatura e separazione. Allora il patto che hanno fatto li impegna a sostenere l'amore e l'unione tra di loro. Questa è la regola, che in ogni momento che sorga in qualcuno di loro il desiderio e la volontà di fare un danno all'altro, sentite, dice Rav, di fare un danno all'altro, allora hanno il consiglio di ricordare il patto che hanno fatto tra di loro, e questo li obbliga a mantenere l'amore e la pace. Questo significa: sacrificherai sale sopra ogni sacrificio. Sacrificio, dice Rav, viene dalla parola vicino, avvicinarsi, quindi odio, amo, così non c'è un altro avvicinamento, non c'è un altro sacrificio, ossia che lettura, ogni sacrificio nel lavoro del Signore deve essere mediante il patto del sale, che questo è tutta la base. Domande? Rapidamente. Hakim dalla Turchia domanda: cosa dobbiamo fare con l'odio al creatore che appare prima dell'odio all'amico? La stessa cosa, dice Rav, la stessa cosa, chiedi con il creatore, un altro conto, anche dipende dall'ambiente, quanto tu capisci che devi dirigerti e chiedere per la correzione, questo dipende dall'ambiente dell'uomo, sì? Se io odio qualcuno e voglio sapere se lavoro correttamente o che qualcosa che è dentro di me, c'è una maniera di, alle fine dei conti bisogna correggere l'uno e l'altro quando uno si dirige al creatore, ok? Sì. Denis da Mosca domanda: cosa fare con l'amico nel gruppo che tutto il tempo aumenta l'odio negli amici? No, dice Rav, bisogna fare una riunione degli amici, distinguere questa cosa precisamente e capire questa cosa bene, e dirgli chiaramente che noi non accettiamo questa inclinazione, questa idea. Da una parte può essere buono se c'è una cosa così, diciamo una persona come Niv, che tutto il tempo sta risvegliando l'odio, sì, che tutto il tempo lui sta tramando e con le sue critiche, tutti ci troviamo in critica, sì. Allora in apparenza è buona, perché comunque questo ci fa avanzare, certo, però cosa succede con lui se noi lo stiamo pagando per fare questo? Allora è una cosa, ma se lui lo fa questo per dentro il male che c'è in lui, questo allora è già qualcosa che bisogna fare qualcosa. Quindi se è nella maniera che, come dirlo, che noi possiamo superarlo e non trattarlo in maniera scoperta verso di lui, ma lo lasciamo in tal maniera così e tutto il tempo lavoriamo con lui, e nel nostro lavoro noi anche preghiamo per ammorbidirlo, correggerlo, è buono. Però se dipende in che misura arriva, e arrivano stati nei quali noi vediamo che veramente è ci sta coprendo con la separazione e l'odio, allora bisogna parlare con lui. E cosa fare? Fare workshop, e in fin dei conti può essere che noi dobbiamo ritirarlo. se è impossibile, però un'altra volta dico, ci deve essere una, sì, bisogna fare una prova molto precisa, molto prolissa. Noi non possiamo lavorare con noi stessi, perché il creatore ci mostra un esempio così, sì, che in realtà dovrebbe essere un bel esempio, sì, per il nostro lavoro. E può essere anche in maniera molto intensiva che dobbiamo avanzare. Hai capito, Neil? Stai attento, eh? Toronto, un amico, una domanda da un amico di Toronto. Se noi mostriamo solamente amore, il bene in noi, solamente fuori, quindi come può uno sapere che sta avanzando? Lui non avanza, voi siete troppo delicati in Canada, sì? Voi dovete capire, Jack, che bisogna essere più connessi, più strettamente connessi, e allora si sveglieranno queste arrabbiature, e quindi bisogna prepararsi a queste lotte future tutto il tempo. La preparazione deve essere più forte possibile. Questo è come quando noi ci sentiamo bene in un paese, non significa che dobbiamo avanzare a difenderci, a fare una cintura di sicurezza. Come in qualsiasi paese, in qualsiasi famiglia, in qualsiasi società esiste questo. Tutto il tempo dobbiamo aumentare il nostro patto più e più. Quello che io consiglio è, se voi avete tempo, a metà della giornata o forse di sera, passare un'altra volta per gli stessi workshop che abbiamo fatto. Questo nel frattempo è il mezzo più benefico, perché avanziamo, più efficace. Va bene, Ashdod. Avanti, Ashdod. Buongiorno. Una domanda da Ashdod. Se l'odio tra gli amici produce separazione e discese, cosa faccio se tutto quello che voglio è allontanarmi da loro? Anche il patto già adesso lo odio. Sì, questo è chiaro, questo da una parte è chiaro, sì. Per l'odio io voglio allontanarmi da loro, non voglio sentire da loro niente, eccetera. Però dall'altra parte funziona e lavora il patto. Lavora il patto che noi ci siamo accordati tra di noi, che noi avanziamo solamente sopra dei peccati. E per questo questa idea, questa sensazione, queste parole tutto il tempo funzionano su di noi, e pertanto che io voglia o non voglia e mi ricordo di questo, e questo funziona su di me, questo mi salva. Sì, giustamente, che se mi trovo in odio dentro di me non c'è nessun'altra forza, sì, io solamente odio e non vedo nessuno, nessuno può venire a dirmi qualcosa nell'orecchio, nemmeno scrivermi, io non leggo quello che c'è scritto, io non vedo, io mi trovo in un odio tale, fuoco, fuoco, non vedo niente. E cosa succede quindi più avanti? Dopo di tutto questo stesso patto che abbiamo fatto, viene con l'aiuto del creatore, e questo funziona su di me, e io lentamente inizio a sentire, a ascoltare che tutte queste cose lavorano in un'altra maniera. Noi dobbiamo capire che il Brit è qualcosa che il creatore fa azioni, non noi. Se noi ci attendiamo di fronte a lui, lui aiuta. 12 Rabash 1. L'uomo sempre venderà le travi della sua casa. Se c'è una società che è fondata in base a certe persone, quando queste si riuniscono, sicuramente ci sarà qualcuno che vuole fondare precisamente questo gruppo. Sicuramente uno dovrebbe giudicare queste persone se sono adatte a lui, ossia se c'è in ognuno di loro scintille di amore al prossimo. Solo che la scintilla non basta per accendere la luce dell'amore, perché illumini ogni individuo, e pertanto si sono accordati sì, quindi che unendosi insieme, allora tutte le scintille insieme si formerà una grande fiamma. Pertanto adesso anche dopo di averli spiati deve superarsi e dire: così come tutti loro avevano la stessa intenzione di camminare nel cammino dell'amore al prossimo, quando la società si è formata, così deve essere adesso. E quando tutti giudichino i suoi amici a favore, i loro amici a favore, torneranno tutte le scintille ad accendersi e un'altra volta ci sarà una grande fiamma. Domande? Terminiamo con un punto di workshop. Cosa consigliate voi di fare rispetto a questo problema di dormire? Tutti si trovano addormentati, siete tutti così, con diverse posizioni, siete mezzi morti, incoscienti. Cosa succede qua? Saltare, cosa bisogna fare? Saltare? Voi pensate di sì? No, è chiaro che no. Saltare dal letto, intendo però. Sì? Non è chiaro l'argomento. Io dirò perché. Generalmente quando entriamo a lezione, specialmente a lezioni di congresso, allora tu apri il tema, spieghi qualche pezzo, spieghi il workshop, e uno nel workshop è in una giungla, non si capisce assolutamente niente qui, e arriva un'altra domanda. Io solamente dico che
non dico che è male questo, ma come lo dici tu però? Non è vero? Oh sì, è vero. Allora? Questo è il vostro amico, allora? Non c'è ragione, vedi? Ma è il tuo amico, no? Come fa a essere che lui dice qualche cosa e tu non vuoi sostenerlo? Un po' c'è ragione. Allora ti dico, signor Akoka, questi brani, questi testi li abbiamo già passati 3-4 volte ai seminari, questo per la prima, come prima cosa. Poi il fatto che ti sembrano nuovi, questo molto bene. E il fatto che tu dici senza introduzione all'improvviso ci gettiamo dentro qualche cosa di sconosciuto, questo significa che tu, questo ci dice che tu vieni con una nuova ragione, una nuova profondità per lavorare insieme a quei testi. Per questa cosa sono molto contento, perché io non do introduzione come davo ai primi seminari, e perché io non voglio confondervi, voglio che voi sentiate queste cose da soli, così come voi sentite, come voi fate con la vostra unione e così via. Voi avete fatto preparazione per la lezione, poi avete ricevuto il seminario, perché io devo con la mia ragione ed emozione correggervi? No, non penso che... A volte lo dico, sì, però essenzialmente il seminario dovrebbe essere così, che quando voi leggete il testo, voi lo elaborate, lo analizzate, lo sentite, può darsi che conviene leggere più volte il testo. Questa è la questione. Però invece quando voi avete già la possibilità completamente di decifrarlo, dividerlo, raccoglierlo da tutte le parti, io non penso che voi avete necessità, che io ho la necessità di intromettermi. Come voi crescerete altrimenti? Perché dovete andare con la mia ragione? Io non dico che la mia ragione non è buona o è difettosa, però voi dovete avere la vostra ragione. Io vi do delle regole, ma poi da lì in poi a me non sembra che va bene intromettermi. Sì. Eran Shiovic. Questa nuova forma di seminario, c'è una definizione? Da una parte parlare così tanto e internamente ascoltare contemporaneamente tutti non è semplice. Dall'altra parte le lezioni di Pticha, come era prima Becerra Cavanot, erano molto forti. Noi nella decina addirittura abbiamo fatto un patto, che questo è il tempo di un attacco, di non dormire proprio, fino a tal punto. Ah sì, benissimo, Iran continua. Questo ti tira fuori dai tuoi gangheri. Bravo. E voi ancora ditemi, perché non sentite ancora? Ancora non sentite quello che vuole dire l'amico? Iran. Sì, ma ancora non preciso. Chi sente, dice Rav, in questo rumore qualche contenuto di quello che dicono gli amici? Alzate la mano. Ecco, vedi, comunque non è meno di metà, però 20%. Io dico degli sforzi fisici proprio. Questo seminario si sente proprio come fatica, come concentrazione fisica. Rav, sai una cosa? Prepara da prima l'amore, come la madre riguardante i bambini. Lei proprio non vuole che nessuno di loro, che nessuno stia zitto di loro. Come i pulcini, quando viene la mamma, vola e i pulcini subito aprono la bocca. Così anche voi, aprite e iniziate a parlare subito, aprite il becco. È così. Guarda, io non sono convinto che ancora rimarrà questa cosa, ma io ho la sensazione che con questa cosa voi vi state abituando. Di cosa parla questa conversazione? Dell'espressione di come tu dovresti essere ricordato agli amici dall'interno, da dentro, come ti devi approcciare. Facciamo allora un altro esercizio adesso, per esempio 3 minuti, anche di meno. Voi sempre parlate senza aprire la bocca, ogni gruppo, dai, 1, 2, 3, via. Diciamo che basta così. Non è semplice, vero? Non c'è un pensiero, un'intenzione, e nessuno lo dove rivestire una con l'altra. Prima erano dei testi, cose diverse. Cioè, ancora non abbiamo internamente una tendenza interiore di come rivolgersi al gruppo, cosa dovremmo sentire riguardante il gruppo. Quindi noi costruiamo tutto ciò in tal forma, quando voi non amate, quando tutti parlano, contemporaneamente questa espressione che sempre devo stare capace di orientarmi verso di loro in qualche cosa. Rifaremo di nuovo questi esercizi, però che ci sia per noi questa abitudine come seconda natura. Va bene, ci